Affinate i sensi, preparate le papille gustative. State per ascoltare Mangia Radio, la trasmissione farcita di chiacchiere attorno al cibo su radiosonar.net.
Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Cosa bolle in pentola? Pane e informazione. Ingredienti del giorno: un chilo di ottimismo, un pacco di forza di volontà, bello grosso, eh? Resilienza? A volontà. Pazienza? Quanto basta. Buonasera a tutte e tutti e ben ritrovati in quel di Mangia Radio, una Mangia Radio che cresce e che si diffonde attraverso la potenza delle radio indipendenti. Da oggi non solo su Radio Sonar, ma anche su Radio Rogna e Gemini Network. Quindi cogliamo l'occasione di ringraziare le meravigliose e meravigliosi compagni di Radio Rogna e soprattutto tutte e tutti gli attivisti e coloro che partecipano alla grandissima costruzione di Gemini Network. In questa puntata cercheremo quindi di dare un po' voce non solo a quello che per noi è il cibo e la convivialità e i valori che si trasmettono attraverso questo, ma alle vertenze del quotidiano, vertenze su scala nazionale che coinvolgono in questo periodo così difficile da nord e sud dell'Italia, soprattutto i lavoratori e le lavoratrici del mondo della ristorazione, ovviamente oltre a quelli dello spettacolo e a tutti gli altri in grande difficoltà. Lavoratori e lavoratrici del mondo della ristorazione che ovviamente non si limitano a coloro che aprono negozi come panetterie, bar o ristoranti o paninoteche, bensì a tutta quella filiera che è dietro la produzione soprattutto dei piccoli luoghi, dei luoghi a conduzione familiare, dei luoghi che portano avanti un'economia etica e che in questo momento si trovano fortemente sacrificati e fortemente affaticati da un regime di indicazioni governative che prevedono la grossa riduzione del loro orario di apertura, ma anche purtroppo la grossa restrizione di quello che è il loro quotidiano di produzione. Una produzione che non è massiva, una produzione che è dal basso, una produzione che dietro non solo ha un lavoro, ma ha veramente tante anime. Racconteremo quindi di questa esperienza con due interviste. Un'intervista fatta a Fabrizio della cooperativa Raggio, che in quel di Torino gestisce insieme ad altri grandi attività sociali che all'interno dei territori di periferia portano con il cibo e i loro locali uno spirito differente anche e soprattutto di aggregazione, e lo faremo con Danilo di Vox Populi di Roma, paninoteca cara a Radio Sonar che diventa un luogo di incontro e non solo un luogo in cui acquistare cibo, che permette di vivere esperienze importanti e che in questo momento invece si trova proprio a sacrificare questo, la parte di progetto vero e di idea di incontro che il suo inventore nonché realizzatore Danilo per l'appunto porta avanti con tutto il suo credo. Tutto questo, beh, non prima della prima traccia. E allora buon ascolto di questa nuova puntata di Mangia Radio.
Simpatici italiani, la terra dei cachi è la terra dei cachi.
Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi. Tanta voglia di ricominciare. Abusi. We'll be right back.
truccati, motorini truccati che scippano donde truccate, il visagista delle dive
è truccatissimo.
Pa poveri e papi, la donna cannolo, una lacrima sul visto.
Italia sì,
Italia no,
Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage è impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. Prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida, comando pam, comando ratatatata. Ma se c'è la partita, il comando non ci sta e allo stadio se ne va, sventolando il bandierone, non più il sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no,
vitali di plasma,
primario sì, primario dai, primario fantasma.
Io fantasma non sarò e al tuo plasma dico no.
Se dimentichi le pinze fischiettando ti dirò, ti devo una pinza, ce l'ho nella panza, viva il crogiuolo di pinze, viva il crogiuolo di panze, quanti problemi risolvi, ma un cuore grande così. Italia
sì, Italia no, Italia gnam,
se famo tu spaghi,
Italia sob, Italia prot,
la terra dei cacchi, una pizza in compagnia,
una pizza da solo,
un totale di due pizze, e l'Italia è questa qua. Italia è viva, Italia perfetta,
una pizza in compagnia, una pizza da solo, in totale molto pizzo,
ma l'Italia non ci sta.
Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
Sono veramente tutti matti, questi qui. Non so più cosa farci. Cristo.
Siamo con Fabrizio Billero, il presidente della cooperativa Raggio, una cooperativa che in quel di Torino porta la consapevolezza e la convivialità attorno al buon cibo nelle periferie di Torino, non gestendo solo un posto ma gestendo ben tre locali con delle specifiche ma soprattutto con un'attenzione anche sociale. Fabrizio, ci racconti un po' intanto della vostra cooperativa, ci presenti il bel lavoro che fate?
Certo, ciao a tutti innanzitutto, ciao a tutti e tutte, sono Fabrizio e da 7 anni ci occupiamo di fare ristorazione sociale in uno dei quartieri insomma periferici della città di Torino, che è quello di Mirafiori, che negli anni è sempre stato ovviamente famoso solo per la questione della Fiat, ma che effettivamente è un quartiere che ha tanto bisogno di punti aggregativi e tanti momenti di socialità. E noi che ci siamo cresciuti in questo quartiere pensavamo che restituire un po' di quello che ci ha dato negli anni fosse la scelta più giusta, quindi rimanere in periferia senza dover scegliere o investire in altre zone della città che magari erano anche più famose, iniziavano a diventare anche un po' il centro della movida, se vuoi. Però la nostra idea è quella è stata quella di rimanere e provare a fare socialità e insomma portare un po' di positività nella periferia. E quindi abbiamo deciso di aprire innanzitutto un baretto, un piccolo spazio aggregativo proprio nel quartiere dove siamo nati, e che fosse lontano dai soliti bar di periferia, quelli, sai, con le macchinette, con l'alcol a basso prezzo e tutto quanto. E invece abbiamo aperto ai giovani, agli anziani, abbiamo deciso di inserire all'interno di questo bar una sorta di gruppo d'acquisto solidale, e abbiamo messo i prodotti del commercio ecosolidale, quindi abbiamo iniziato a sponsorizzare un po' questo tipo di economia, un po' diversa dai soliti canoni. E questo ha premiato, perché le persone ovviamente si sono subito affezionate, si sono legate in maniera importante al posto. E poi 2 anni dopo, nel 2016, abbiamo aperto anche un'osteria e una caffetteria, sempre all'interno di Mirafiori, ma in una struttura molto molto positiva anche lì per il quartiere, perché è una delle prime esperienze di casa del quartiere che ci sono state a Torino e poi in realtà in tutta Italia. Quindi all'interno di Cascina Roccafranca, che è tra l'altro una storia bellissima, perché è una cascina ristrutturata e ridonata, diciamo, alla popolazione, e all'interno di questa struttura appunto abbiamo iniziato a fare un po' di aggregazione attraverso il cibo, che poi è l'aggregazione per eccellenza, no? Quella di sedersi intorno a un tavolo, chiacchierare e farsi conoscere. E anche lì abbiamo promosso tutta una serie di iniziative per il buon cibo, per il vino, i vini naturali, le birre artigianali, in modo che la gente iniziasse un po' a cambiare prospettiva. Adesso è come noi ce ne sono tanti, però magari 5-6 anni fa parlare di queste tematiche iniziava, cioè ci prendevano un po' per matti, no? Per i soliti visionari, giovani visionari, matti che vogliono
sognatori,
cambiare il mondo.
Sognatori, questa esatto, parola esatto. Brutta dei sognatori.
E in qualche modo effettivamente ce l'abbiamo fatta. Poi per il nostro fulcro, la nostra... la nostra mission principale è quella dell'inserimento di ragazzi e ragazze che arrivano da percorsi di difficoltà, quindi soggetti svantaggiati che appartengono a diverse categorie di svantaggio, dalla disabilità, magari al recupero da sostanze, alcol, oppure persone che arrivano dallo stato detentivo, che quindi sono magari in pena alternativa al carcere, vengono a lavorare il giorno da noi e poi la sera rientrano in istituto, oppure ragazzi e ragazze che arrivano da percorsi migratori. E quindi questa ricchezza che si è creata all'interno delle nostre strutture è poi quello che, come dire, che ci dà più felicità, no? Perché è quello che effettivamente restituisce un po' sia loro in termini di ricchezza personale, di acquisizione di competenze, di nuovo modo di approcciare a se stessi, nella fiducia, nella fiducia ritrovata magari, no? Di una società che magari ti ha ripudiato e ti ha messo ai margini, invece che in qualche modo ti reinserisce attraverso il lavoro, e anche per le persone che ci vengono a trovare, perché trovano veramente un altro modello, un altro stile, un'altra concezione proprio del lavoro e anche proprio della socialità più diffusa e condivisa. Quindi insomma, questo è un po' il nostro lavoro. Ora da luglio, in questo periodo tremendo, abbiamo deciso di investire aprendo ancora un'altra struttura, sempre all'interno di un'altra casa del quartiere di Torino, stavolta spostandoci di periferia, ma pur sempre rimanendo in periferia, perché ormai questo è anche il nostro target, diciamo, di riferimento, e ci siamo spostati su una periferia forse ancora più difficile di quella di Mirafiori oggi, che è quella di zona Aurora, che è una, per chi non è di Torino, sembra strano chiamarla periferia perché è davvero alle porte del centro, però è una zona totalmente emarginata, dove hanno ghettizzato un sacco di ad esempio di stranieri, dove insomma ci sono un sacco di problemi legati a, ovviamente, alla microcriminalità, al fatto che appunto la città non si curi un po' di questo quartiere, e invece laddove tutti scappano, c'è chi per fortuna prova a resistere, prova a rimanere. Quindi insieme a noi tante altre associazioni in realtà del territorio stanno investendo per cercare di riqualificare un po' la zona, ed effettivamente un po' di buon lavoro è stato fatto. Noi in soli 2 mesi ovviamente non abbiamo potuto fare niente, però abbiamo iniziato a dire che ci siamo, a dire che c'è un modello di sviluppo, di commercio, di possibilità che è un po' diverso dai soliti canoni, e vediamo alla fine di questo probabile nuovo lockdown, quando un po' la società riprenderà in mano la propria vita, cosa succederà.
Intanto però bisogna reagire perché c'è stato un momento di crisi, perché siamo tutti in un periodo mai provato prima e perché comunque quando si crede in un progetto, forse quando arrivano le difficoltà ci si crede ancora di più. E allora, lasciando un po' da parte il primo lockdown, in questo periodo in cui ogni giorno si minaccia o forse si avvisa, però con un tono un po' troppo terroristico, l'arrivo di un prossimo, abbiamo già un nuovo DPCM che stronca, mi permetto di dire, un po' tanto del lavoro creativo e sociale che anche un'attività di ristorazione appunto consapevole come la vostra porta nei territori. Un DPCM che taglia l'orario. Un DPCM che non riconosce quanto molti luoghi hanno fatto per mettere in sicurezza i propri spazi, ma soprattutto i propri avventori, e che a un certo punto quindi decide di far chiudere le attività alle 18 in un mondo che però tendenzialmente dalle 8 alle 18 lavora e fa sì che per non morire ci si reinventa ancora una volta. Mi ha colpito leggere dalle vostre pagine social il come voi vi siete incontrati per condividere il nuovo DPCM e anche la modalità pienamente condivisa in cui avete ragionato sul da farsi. Quindi ti chiedo un po' di raccontarci questo e soprattutto il come poi avete deciso di strutturare questo quotidiano così difficile.
Sì, infatti questo nuovo DPCM ovviamente colpisce alle gambe tutti quelli che stavano provando un po' a rialzarsi, no? Dopo il primo lockdown. E quindi noi ovviamente ci siamo un attimo premuniti dicendo, sapendo che sarebbe stato un decreto, insomma, che avrebbe colpito in primis la ristorazione, abbiamo anticipato di un giorno di fatto quello che poi è successo la domenica, e sabato ci siamo incontrati con tutti i soci, tutte le socie della cooperativa e tutti anche i lavoratori per decidere cosa fare, perché non era banale, non è semplice ovviamente per una cooperativa come la nostra, che è al 100% sul mercato, non riceve fondi, non riceve nessun tipo di finanziamento, e come dire, stare al passo anche con l'economia in questo periodo è molto complesso. Quindi ci siamo seduti intorno a un tavolo e semplicemente ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: ok, il momento è quello che è, proviamo a reagire, proviamo a resistere. Quindi abbiamo subito attuato dei tavoli di lavoro più piccoli, in cui ognuno proponeva una soluzione per la struttura di riferimento, e poi da lì è partito tutta una serie di tam-tam legato all'asporto, legato insomma al cambio di apertura di orario. Quindi c'è per dire, il nostro baretto, che lavorava esclusivamente il pomeriggio e la sera, quindi prendeva un target di giovani e famiglie, sai, del dopo scuola, eccetera, e tutto un tratto si è ritrovato senza proprio ovviamente la possibilità di tenere aperto, e quindi ha spostato completamente la sua fascia d'orario. Ora in queste settimane è aperto dal mattino fino alle 18, e quindi è diventato un'aula studio, è diventato un momento di aggregazione per chi al mattino magari non lavora e può andare a fare una colazione, o anche una riunione di lavoro, o quello che vuole. Tanto noi abbiamo in tutti i nostri locali ovviamente il wifi gratuito, libero, e quindi insomma in qualche modo abbiamo dovuto rispondere alle emergenze e anche al contesto un po' in cui ci ritroviamo. E devo dire che la risposta di tutti i lavoratori e delle lavoratrici della cooperativa è stata ottima, è stata fin da subito molto comprensiva, no? Anche ovviamente della cassa integrazione che saremo costretti a fare, ma questo è solo ed esclusivamente non perché noi siamo bravi e siamo belli, eccetera, ma perché quando c'è un progetto condiviso che parte dal basso e che è soprattutto un progetto genuino, dove al centro non c'è il profitto, dove tutti sono sulla stessa barca, diciamo, un po' banalizzando, però anche questo è veramente l'unico modo, secondo me, per poi far sì che le cose possano crescere insieme, no? E possano veramente superarsi in momenti di crisi tipo questo, che veramente era inaspettato, e nessuno di noi ha mai pensato di averci a che fare. Quindi il fatto di aver subito questo cambiamento, questa visione di prospettiva diversa, è stata una, come dire, nella catastrofe che ci sta accadendo, è veramente una, una delle cose più belle che potesse succedere a tutta la cooperativa.
Sono indubbiamente d'accordo, e su questo immagino che quando c'è un lavoro così grande alle spalle anche il territorio l'abbia saputo cogliere e in qualche modo anche sostenere, o sbaglio?
No, assolutamente, infatti poi ci abbiamo avuto la solidarietà di tantissime famiglie, tantissime persone, amici che fin da subito hanno detto che loro c'erano, avrebbero sostenuto il progetto. Noi abbiamo sempre chiesto di non sostenere con facendo della beneficenza, ma anzi sostenendo i nostri progetti, venendo a mangiare da noi, venendo a bere la birra eccetera, o il caffè, nel senso, proprio perché crediamo tantissimo in questa forma di remunerazione del lavoro, no? Quindi non cerchiamo pietismo, non cerchiamo sovvenzioni e beneficenza, cerchiamo veramente di fare semplicemente il nostro lavoro nella quotidianità e nel sapere che un po' di restituzione c'è sempre, no? Quindi se tu vieni nei nostri locali troverai sempre un sorriso, troverai sempre qualcuno che ti accoglie, che tu sia veramente chiunque tu sia, e quindi questo per noi è l'aspetto importante. Questo il territorio l'ha capito molto bene e sta rispondendo davvero alla grande.
Io allora rinnovo l'invito a tutte e tutti coloro che passeranno da Torino di scoprire i vostri luoghi, tutto quello che la cooperativa Raggio ha messo insieme, a partire dal baretto per poi passare all'andirivieni e al Cecchi. Ti ringrazio tantissimo per questo racconto e anche questa condivisione di metodo che, insomma, in questo periodo fa sicuramente bene a tutti. E non so se tu in chiusura vuoi aggiungere qualcosa o vuoi lanciare anche un appuntamento su qualcosa di speciale che avete in progetto.
Ma ormai parlare di eventi in questo momento ci risulta un po' difficile, però veramente un grazie a tutti voi, a te Claudia, per averci permesso di raccontare questa piccola storia di semplicità, però davvero grazie per anche l'attenzione che secondo me può essere veramente diffusa non solo nelle singole città, non solo nei singoli quartieri, ma può essere veramente buona prassi conoscersi e far conoscere le esperienze positive. Quindi un semplice grazie.
Beh, grazie a voi.
Venite gente, correte, correte, scoppiata la guerra. Vi si comanda perciò di prendere le armi e lasciar questa terra. Il vostro re vi guida alla vittoria. Ritornerete carichi di gloria, e tutti quanti dicono di sì e sono già pronti a partire. Soltanto Cecco il mugnaio stavolta decide di disobbedire. Gente, correte, correte, scoppiata la fame. Vi si comanda perciò di portare a palazzo ogni avanzo di pane. Il vostro re deve essere nutrito. Venite a soddisfare il suo appetito. Sono già pronti a partire, soltanto Cecco il mugnaio decide di nuovo di disobbedire. Forza venite comanda perciò di non bere più vino e non fare all'amore. Il vostro re si strugge nel tormento, quindi si faccia eco al suo lamento. Sono già pronti a partire, soltanto Cecco il mugnaio continua tranquillo a disobbedire. Scoppiata la peste, vi si comanda perciò di chiudervi in casa e serrar le finestre. Dimenticate dunque questa vita. Il vostro re dichiara che è finita. Quanti dicono di sì e sono già pronti a morire, soltanto Cecco il mugnaio decide di nuovo di disobbedire. Ora il villaggio è deserto e nelle contrade non c'è più nessuno. Freddo percorre le strade, un vento cattivo, fratello del fumo. Resta soltanto Cecco che ride a gran voce tra i muri di corte, disobbediente alla fame, alla sete, al dolore e persino alla morte.
Di Torino torniamo a Roma, nella nostra città, a raccontare come vive la crisi di questo momento un luogo a noi di Radio Sonar veramente caro. Ne abbiamo già parlato nella scorsa edizione di Mangia Radio. Siamo con Danilo di Vox Populi, il nostro unico, sottolineo per quanto mi riguarda, paninaro di fiducia, un luogo che non è solo un paninaro, un luogo che è un punto di riferimento di San Lorenzo, un luogo di incontro, un luogo in cui una ragazza da sola può lavorare fino alle 2 di notte post trasmissione radio a un progetto in una qualunque sera fino a che non finisce il lavoro e non si trova nel frattempo coccolata, sostenuta e anche in qualche modo spronata all'ottimo lavoro che e poi è stato quel progetto lì che oltretutto è andato anche in porto. Questo è Vox Populi, un posto che però con il nuovo DPCM purtroppo ha praticamente stravolto la sua economia, un luogo che come la San Lorenzo che tutti conosciamo lavora per lo più pomeriggio sera, ora si trova a chiudere alle 18 e a doversi reinventare. E allora Danilo, raccontaci un po' questo momento e quanto queste restrizioni che sembra dover favorire la non caduta nel baratro del paese, che sembra sicuramente tutelare più l'economia che la cultura, perché la cultura la chiude, la stronca, lascia aperte le chiese e chiude i teatri, in realtà sostiene un'economia solo dei ricchi, perché poi le piccole aziende, i piccoli luoghi di aggregazione a veramente gestione non familiare, ma spesso individuale, vengono invece tagliati fuori.
Sì, ti ringrazio Claudia, ringrazio tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento e sì, hai detto bene perché Vox Populi è un posto molto sui generis, nel senso che non è una semplice palinoteca, benché facciamo comunque, fammelo dire, insomma, dei discreti panini, dei buoni
Meravigliosi, quali discreti,
panini.
un sogno.
Ma è anche un punto d'incontro, è un punto che io l'ho congegnato proprio in questi termini, nel senso che io ho voluto, non a caso mi chiamo Vox Populi, l'ho chiamato Vox Populi proprio per creare un punto di riferimento per ogni voce, per ogni anima che si sente da sola e a poter venire nel mio posto, nel mio luogo, nella mia bolla d'aria, come amo dire, e incontrarsi, parlare, scambiarsi opinioni e soprattutto stare in assoluta tranquillità. Ed è proprio questa la cosa che io soffro al pari dell'aspetto economico, perché poi comunque non si vive solo di economia. È chiaro che l'aspetto economico ci mette in sofferenza, ma non dall'ultimo DPCM, ma da quando è cominciata tutta questa tragedia, questa storia, questa situazione così emergenziale. Per cui io mi sono, a parte, ecco, ho fatto tutte le varie trafile, quindi siamo stati chiusi, dopo essere stati chiusi 37 giorni dalla proclamazione del primo lockdown, io mi sono poi chiuso all'interno della paninoteca e ho cominciato a lavorare da solo in delivery, quindi ricevevo gli ordini attraverso la messaggistica del WhatsApp e dalle 8 di sera mi giravo tutta Roma da solo a consegnare tutto ciò che mi era stato ordinato. Ma quando dico tutta Roma, è tutta Roma, nel senso che io il mio posto sta a San Lorenzo, ma io attraversavo tutta Roma, quindi ho fatto consegna via Mattia Battistini, a Monte Spaccato, a Roma 70, a Monte Verde, in ogni posto, anche perché in quel momento lì, in quel periodo lì, si poteva girare facilmente. Dopo il 4 maggio è stata fatta l'apertura parziale e io ho aggiunto al mio servizio di delivery anche quella del takeaway. Quindi potevo prendere gli ordini direttamente dal marciapiede e consegnarli brevi mano alle persone e quindi affiancavo queste due attività, takeaway e delivery. Dopodiché c'è stata la grande apertura del 18 maggio, grande apertura dove anche lì abbiamo dovuto battagliare perché poi per decreti comunali la nostra sindaca ci ha costretto a dover chiudere alle 9.30, alle 21.30, facendoci aprire alle 8 di mattina. Lì c'è stata una grande battaglia, una grande polemica scatenata che mi ha visto anche essere in qualche modo protagonista di momenti televisivi anche nazionali, radiofonici, insomma, e lì alla fine, insomma, siamo riusciti a far capire che comunque la nostra attività e comunque il lavoro che si svolge nell'arco temporale della notte è un lavoro, cioè non è che andiamo a divertirci, noi lavoriamo, quindi se tu mi chiudi la notte è chiaro che mi stai costringendo ulteriormente a casa. E dopo c'è stato il ridimensionamento dell'affluenza all'interno del locale. Tieni presente, il mio locale è un locale piccolino, ma che comunque riesce ad accogliere 20 persone sedute e 15-20 in piedi in takeaway. Quindi io normalmente fuori Covid ho un bel movimento di gente che sta lì, che si diverte, che chiacchiera, che suona la chitarra, che insomma che si muove, che si agita, di un 35 persone per volta. E io da questo numero mi sono ritrovato ad avere solamente 5 persone dentro, per rispettare quelle normative del distanziamento del metro e mezzo l'un dall'altro. Quindi da questa grande affluenza io mi sono ritrovato ad avere 5 persone. al che ho cominciato anche a chiedere alla mia amministrazione, sia locale che quella generale, di avere la possibilità di avere degli spazi all'aperto sul marciapiede, una pedana, qualche sedia, e lì sono entrato in un girone dantesco dal quale non riesco ancora ad uscirne fuori, insomma, nel senso che mi è stata negata questa possibilità perché la pedana, lo spazio esterno, è uno spazio che può avere solamente chi ha la somministrazione. Di conseguenza si parla solamente di bar, pub e ristoranti. Oltretutto ho scoperto anche di appartenere ad un vuoto normativo che in qualche modo amministra l'aspetto commerciale del territorio romano, nel senso l'assessorato al commercio ha solamente due figure di fronte a sé, ha la figura lavorativa del mercatino del bengalese o quello del pub. In mezzo non c'è niente, ma in mezzo ci sono io e io non sono assolutamente normato, di conseguenza loro mentalmente mi affiancano all'attività del mercatino etnico del bengalese, di conseguenza non mi dà nessuna possibilità di poter lavorare al di fuori, e quindi questa per me è stata una grandissima defaillance dal punto di vista economico e soprattutto anche dal punto di vista della conduzione normale che io ho con i miei amici che mi vengono a trovare, cioè non ho io più la possibilità di fare la chiacchierata, di condividere un pensiero, di scambiarci un'opinione, di intavolare un discorso. E questa forse è la cosa che mi fa soffrire più di tutti, anche se l'aspetto economico è un aspetto decisivo, importante, perché poi anche l'economia che in qualche modo tiene in piedi una struttura come questa qui, insomma. E tuttora io sto ancora così, quindi non riesco ad uscire fuori da questo cul-de-sac che mi hanno costretto, insomma, ecco, questo è un po', Claudia.
Io direi, ecco, allucinante soprattutto perché un laboratorio come il tuo, che comunque poi ha per tanti aspetti le regole di un qualunque ristorante, anche se poi fa una somministrazione diversa, ma che comunque di base è una manipolazione di cibo e tu hai gli obblighi di HACCP e quant'altro, poi non ti permette di avere quello che invece ai grandi locali di Roma è stato permesso avere addirittura a titolo gratuito quest'estate, quindi l'ampliamento dell'occupazione del suolo pubblico in esterna di oltre il 35% dei metri quadri a disposizione dei locali interni.
Esatto. Quindi... ma la cosa antipatica, sai qual è, Claudia? La cosa antipatica è il fatto che c'è un aspetto che non viene minimamente valutato, anche perché non si conosce. Allora, guarda, io ti faccio un esempio molto molto semplice. Se noi andiamo ad analizzare il mondo lavorativo dipendente, noi sappiamo che ci sono un'infinità di aspetti contrattuali. Ora non ti so dire il numero, ma sono decine e decine, cioè c'è co-co-co, c'è a scadenza, c'è a chiamata, c'è. Ma ti assicuro che anche nell'ambito del lavoratore autonomo, in particolare anche quello dell'artigianato, quale sono io, ci sono un'infinità di regole, c'è quello che può servire al tavolo, quello che può servire solamente al bancone, quello che può fare un passo a destra, quello che può fare un passo a sinistra. Cioè noi siamo regolamentati da un'infinità di aspetti contrattuali che sono veramente un manicomio. Agli occhi esterni, per i quali nessun consumatore è tenuto a conoscere tutte queste normative, semmai le conoscessimo anche noi direttamente operatori del settore, ci ritroviamo a non far capire alle persone: ma quello perché c'ha la pedana e il tavolino? Ma quello perché c'ha il bancone alto? Ma quello perché c'ha lo sgabello basso? E quello invece è solo perché noi andiamo a seguire determinate regole. Il fatto dell'ampliamento della pedana del 35% è solamente per gli aventi diritti. Chi non c'ha diritti, come me, non ce l'ha e basta, punto. Non c'ha né il 35% in più, nemmeno, non ce l'ha e basta. E quindi deve morire.
Sì.
E, si, siccome io rientro nella categoria degli artigiani, quindi io sono nell'ambito dell'aspetto economico che muove il mondo, sono l'ultima ruota del carro, è chiaro che io sono il primo a correre il forte rischio di saltare a favore di chi? Di chi si può permettere anche di stare 2 mesi, 3 mesi chiuso, e quindi torniamo sempre a quel discorso lì, che è un discorso assolutamente egoistico, capitalistico, basta, c'è poco da fare.
Assolutamente
d'accordo. Diciamo le cose come stanno.
Un discorso che oltretutto a oggi aggiunge una regola, che è quella del non sostare fuori dai locali. Per limitare l'aggregazione e chiude le piazze, chiude quelle piazze di transito pedonale all'aperto che abbiamo vissuto in estate credendo sicure e che invece adesso diventano criminalizzate per un'aggregazione che a quanto pare è più pericolosa di andare a lavorare in fabbrica in altissima densità rispetto alle strutture, e che quindi fa sì che chi viene a prendere un panino da te deve anche scappare e non può nemmeno salutarti dalla porta.
Certo, esatto, sì, deve essere così, sì, esatto. Si deve prendere il panino in te che vuoi andare via, e via, basta.
In tutto ciò però ho avuto piacere di constatare che chi ti conosce e tutti coloro che sono passati almeno una volta da Vox Populi stanno tornando, non si stanno facendo scoraggiare e anzi forse più di prima colgono l'occasione in qualche modo di chiedere anche il panino a distanza, però appunto per una piccola realtà come la tua prevede che poi sei tu che lasci il locale.
Certo, no, ma hai detto bene, cioè io sono forte del sentimento che mi lega agli amici che mi vengono a trovare normalmente, abitualmente al locale, però se vogliamo, come dire, rendere un pochettino asettico e pragmatico il discorso, questo è un valore aggiunto, nel senso la gente vuole bene a Vox Populi perché si trova bene, perché è un luogo di incontro e di amicizia, però comunque è proprio tutto la categoria, perché la mia categoria, io ho una paninoteca, è una categoria che rientra con le gelaterie, con la pizzeria a taglio, con le piadinerie, insomma sono tutti quegli artigiani che ti fanno il prodotto al momento, però non tutti hanno questo valore aggiunto al quale io posso tener conto, però non è giusto, cioè, non, insomma, questa è gente che lavora, che sta lì, che, insomma, che fa fatica, che lavora, è impegnata 18 ore al giorno, insomma, ma non è giusto. Io ritengo che sia giusto, è arrivato decisamente il momento di poter normare dal punto di vista dell'organizzazione territoriale anche queste attività. Ma poi io faccio un discorso che va in questo momento anche al di là di questo, nel senso, ma siamo in emergenza, ma che cosa ci vuole ad allargare, ad estendere questo non regolamento in una situazione emergenziale? Poi, una volta che siamo usciti fuori da questa storia, si resetta tutto, si ritorna tutto come prima e si discute, si lotta per cercare di ottenere un diritto che io ritengo di avere, insomma, però a far chiudere tutte queste attività, ma guarda che Claudia, se tu vedi quante serrande chiuse oramai ci sono, è uno sterminio, e questo è un impoverimento non solo economico ma anche culturale, perché rendere le strade deserte le rende pericolose, perché giustamente in una strada deserta privilegia magari la persona truffaldina, la persona che vuole fare comunque portare avanti situazioni non lecite, insomma, no? Se tu quella strada invece la riempi, quella strada la fai vivere, la rendi colorata, è chiaro che tu la rendi anche più sicura, almeno ovviamente sbaglierò io, però
non credo. Non credo che sbagli, Danilo, non penso proprio,
è giusto, cioè se noi stiamo combattendo l'assembramento, io sono d'accordo, in questo momento non ci dobbiamo assembrare, ma è anche vero, io parto sempre dall'esempio dell'educazione di un figlio, no? L'educazione di un figlio passa anche attraverso dei no, magari detti anche a brutto uso da parte del genitore, ma se tu hai decretato il fatto che non ci si può assembrare e poi non fai nulla per sciogliere questi assembramenti che si creano. Ma il ragazzino di 16 anni, 17 anni, 18 anni che sta lì, ma che cosa può capire? Ma che messaggio gli dai? Il problema è che questo è un paese che da decenni ha confuso due parole, a mio giudizio, che sono la parola legge e la parola divieto. Oramai non si legifera più. Legiferare significa avvertire un problema, significa studiare una soluzione, parlare con tutte le parti in causa, tirar giù una legge, dichiararla in Parlamento, discuterla, modificarla e legiferare. Significa lavorare. Fare un divieto significa scrivere tre righe e mettere a porre una firma sotto quelle. Quindi, dicevo, fare un divieto significa scrivere tre righe e apporre una firma sotto quelle tre righe. Di conseguenza, l'atteggiamento che lo Stato ha nei confronti del cittadino è un atteggiamento unicamente repressivo. Ed è anche per questa ragione che ogni volta che noi cittadini vediamo lo Stato che viene al nostro cospetto sotto tutte le varie vesti, lo vediamo con una certa diffidenza, perché viene comunque a crearti un problema, a reprimerti, a darti un divieto. Non lo vediamo mai come un partner che ci affianca in un problema da dover risolvere insieme. E questa è la cosa che io non riesco a condividere. Dobbiamo, secondo me, marciare in un'unica direzione verso la soluzione finale di questo cataclisma, di questo terremoto, di questa alluvione. Io non so neanche come chiamarla, perché è veramente una situazione paradossale e allucinante che capita una volta ogni 150 anni e ci siamo capitati noi in mezzo. Però non puoi andare avanti attraverso un aspetto repressivo. Tu lo devi responsabilizzare, il popolo, il cittadino lo devi responsabilizzare. Se stai lì a dichiarare solamente divieti, divieti, divieti su divieti e non riesci a far capire il motivo, il perché, non sei coinvolgente. Ma poi la risposta è questa, in particolar modo la risposta è questa da ragazzini di 17 anni che difficilmente poi ti comprendono, insomma.
Io, Danilo, ti ringrazio davvero per le tue parole, che hanno, penso, dato chiaramente voce a tanti pensieri di tanti lavoratori e lavoratrici come te, che in questo momento si trovano non solo a terra ma completamente abbandonati. Io continuo ad invitare tutte e tutti a passare da Vox Populi, ad ordinare a distanza da Vox Populi, ma soprattutto invito te a non mollare, a sentirti palleggiato per quanto si può in una battaglia che, come giustamente dici, non è solo tua ma di tante e tante, che finalmente si stanno unendo, stanno alzando la testa e che speriamo siano sentiti.
Certo, guarda, io ti ringrazio molto, Claudia, di tutto questo che mi hai detto, e ti dico anche che comunque, ecco, io sì, sto battagliando, sto portando avanti una lotta, magari anche in solitaria, magari anche da non lo so, ma neanche io sto lottando contro i mulini a vento, e va bene, e comunque la sto portando avanti, ma ti assicuro che io sono l'ultima persona al mondo che può mollare sotto questo punto di vista. Non ho proprio nessun tipo di non mollerò assolutamente, insomma.
Dai, e allora ci vediamo presto, anche se a lontano e anche se di sfuggita. Un abbraccio, Danilo, e ancora a tutte e tutti, seguite Vox Populi.
Grazie veramente.
Roma è così grande che di notte ti prende, ti inghiotte, fotte la mente, un gigante che ti culla tra le urla che non sente. Ti compra, ti vende, ti innalza, ti stende, ti usa se serve, ti premia, ti perde. Chi parte, chi scende, chi bleffa, scala, fredda come l'Artico Sahara dentro le coperte. Tu in questa notte che te non ci sei, nuda come a Roma, ed è così che ti vorrei. Che dal mare ripercorri il cielo come l'acqua al fiume, che paure non ne hai avute mai, donne come lei che mi lega le sue corde tese, che divide l'aria con candele accese, nere come San Pietrino, bianche come il marmo, come gocce di rugiada che riflettono il mio sguardo. Roma cruda, Roma cruda,
Roma cruda.
Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta Roma, ama e non perdona. Roma derivora come in barracuda. Roma nuda, nuda, nuda. Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta Roma, ama e non perdona. Roma derivora come in barracuda. Roma nuda, nuda, nuda.
Levante, ponente, maestrale, scirocco, le rose, i venti, le spine, un rintocco, mi blocco, tramonto, palazzi fino al mare, sette vizi, capitale, sembra di affogare, nel bianco e nero, un ricordo che non m'appartiene, in mezzo a canti di sirene, fredde come iene, dove siete di vendetta, veste siete su misura, Roma benedetta, a volte Cristo, a volte Giuda, Roma barbara e cultura, DNA complesso, Roma è così che fa, seduce dall'ingresso, triste come un tango, tra l'oro e il fango. Roma è un passa due volteggiando sull'asfalto. Roma è un volto stanco di Madonna con le lacrime, gelosa, invadente, custode d'anime, curiosa, indolente, infedele, preghiera. Roma, mani infami dentro l'acqua santiera.
Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta Roma, ama e non perdona. Roma derivora come in barracuda. Roma nuda, nuda, nuda. Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta Roma, ama e non perdona. Perdona, Roma ti divora come in barracuda. Roma nuda, nuda, nuda.
Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda.
Nuda come Roma, grande come la bellezza, una madre premurosa che te mena e te accarezza, lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito, vorresti essere tu stanotte il figlio preferito, ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata, occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata, tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare, zero privilegi, stile mafia capitale, quelli che c'hai intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo, e il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo, poi alzi l'occhi, vedi Roma, e chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne va più a na. Non se ne va più a na. Non se ne va più a na.
Quale ricetta raccontare e scegliere per questa puntata così ricca di esperienze, ma anche di valori, ma anche di fatica, di lotte e di ideali, non è stata proprio semplice. Ho quindi scelto una ricetta della tradizione, una ricetta che in sé ha il rosso della rivoluzione, dell'ostinatezza di chi lotta e anche del cuore che pulsa e anche quello di un po' il simbolo della nostra cucina, il pomodoro. Una ricetta che abbiamo più volte dato, una ricetta però piena di sfaccettature e soprattutto una ricetta di quelle buone che è sempre bene diffondere e ricordare, proprio come le esperienze di cui abbiamo parlato oggi e di cui senza dubbio continueremo a parlare. Oggi impariamo o ricordiamo come si prepara la pappa al pomodoro. 500 g di pomodori toscani maturi sono il primo fondamentale ingrediente. 300 g di pane toscano raffermo, 1 litro di brodo vegetale, 1 spicchio d'aglio, qualche foglia di basilico, olio extravergine di oliva, sale e pepe. E per chi non l'avesse compreso, questa è la classica ricetta toscana. Si procede quindi con il mondare i pomodori, spelarli e tagliarli in maniera grossolana per comporre la base della nostra pappa al pomodoro. Quindi si mette l'olio in una padella o casseruola e si fa scaldare per circa 2 minuti a fuoco medio con uno spicchio d'aglio. Quindi, quando l'aglio si è dorato, si toglie questo e si aggiungono i pomodori. Si fanno cuocere per qualche minuto e poi si copre con un coperchio, aggiustando prima con sale e pepe. Nel frattempo si taglia il pane a tocchetti, ovviamente pane raffermo, e si mette da parte in una ciotola per poi coprirlo del brodo bollente. Si lascia quindi riposare finché tutto non si sia ammorbidito. crosta compresa. E poi si versa il pane nella casseruola con il pomodoro e si mescola costantemente fino a che il pane non sarà completamente sfatto, diventando così una crema omogenea insieme al pomodoro, cioè la nostra pappa al pomodoro. Si serve quindi ben calda, con un giro d'olio extravergine d'oliva sopra e la guarnizione, nonché l'ultimo tocco di sapore, dato dalle foglie di basilico. Io vi auguro buon appetito con questa ricetta e vi lascio, alla traccia che non potevamo non mettere di accompagnamento, la pappa al pomodoro, anzi, viva la pappa al pomodoro!
Facciamo colazione. Viva la pappa, pappa, al polo popo 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 pomodoro. Viva la pappa, pappa, che un capo popo 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 lavoro. Viva la pappa, 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 col popo pomodoro. Tutti vogliamo, detto fatto, la pappa al pomodoro. Viva la pappa, pappa, col popo 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 pomodoro. Viva la pappa, pappa, che un capo popo 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 lavoro. Viva la pappa, 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 col popo pomodoro. Viva la pappa, 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 col popo
Anche questa puntata di Mangiaradio arriva al termine e allora non ci resta che ringraziare tutte e tutti coloro che anche oggi ci hanno permesso di andare in onda, non solo radiosonar.net ma anche Radio Rogna e Gemini Network. E poi, indubbiamente ringraziamo gli ospiti di questa trasmissione che ci hanno portato la loro paziente lotta e il loro difficile quotidiano affinché un po' le vertenze siano condivise, ma anche le visioni di resilienza e le belle idee per andare avanti. Ringrazio così Fabrizio Billero, presidente della cooperativa Raggio, che gestisce, insieme al prezioso contributo dato da tanti e tante, diverse attività ed esperienze speciali in quel di Torino, soprattutto nelle periferie di Torino. E allora un saluto va al Checchi, al Baretto, all'Andirivieni, Osteria e Caffetteria. E poi ancora un grande saluto e un abbraccio a Danilo di Vox Populi di San Lorenzo, paninaro di fiducia e paninoteca gourmet di altissimo livello. L'ultimo saluto, anche questo altrettanto caloroso, va a tutte e tutti voi. Ci risentiamo alla prossima puntata e mi raccomando, ascoltate le radio indipendenti, ascoltate Gemini, Radio Sonar, Radio Rogna e tutte le altre. Un menù povero e resiliente, adatto all'inverno. Apriamo con una zuppa di fagioli borlotti. Cicoria selvatica di campo ripassata con aglio, olio e peperoncino in padella è il nostro contorno. E se questo buon cibo povero non vi basta, possiamo deliziarci con delle mele cotogne cotte con un po' di cannella e affogate di buon vino rosso.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento.